Buonasera a tutti in questo nuovo appuntamento di Garageland, eccoci qua. Questa sera abbiamo un argomento frizzante che interesserà molti ascoltatori, spero, perché avremo una grande varietà di generi musicali. Infatti parleremo di rivalità fra le band, fra le più importanti della storia della musica pop e rock. Comincio la trasmissione facendo gli auguri a due personaggi, due colossi della musica rock, Iggy Pop, tanti auguri Iggy, e a Robert Smith dei Cure, che oggi compiono gli anni, tantissimi auguri. Allora, io direi di cominciare subito con due gruppi, la rivalità fra due gruppi che hanno poi influenzato tutti quelli successivi. Hanno influenzato tutta la musica pop e rock, ovvero sto parlando dei Beatles e dei Rolling Stones. Questa rivalità che spesso era più una rivalità creata dai media, infatti adesso apro una parentesi perché queste rivalità sono per la maggior parte delle volte state create a tavolino dai media, soprattutto britannici. Infatti la maggior parte dei gruppi che vedremo, non tutti ma sono britannici, ci sono anche dei gruppi americani, perché così creavano queste fazioni di tifosi come nel calcio praticamente. Ma nella realtà poi queste rivalità c'erano, perché poi gli artisti cominciavano a crederci a queste cose qua. Però abbiamo l'esempio che tanti di loro sono amici, sono tuttora amici, hanno collaborato musicalmente, continuano a collaborare musicalmente. Infatti membri dei Beatles stanno collaborando con membri dei Rolling Stones, e alle volte però ci sono stati dei momenti di tensione, ma poi questo lo svilupperemo nel corso della puntata. Ecco, tra i Beatles e Rolling Stone c'è questa, l'immagine che è stata creata mediaticamente per questi due gruppi è quella dei Beatles, i bravi ragazzi, mentre i Rolling Stone i cattivi. Nella realtà, come origine come estrazione sociale, come origine di questi artisti, era l'esatto opposto, perché i Beatles erano praticamente di estrazione popolare della Liverpool, di un grande centro operaio, no? Di una città operaia, perché Liverpool è una città basata molto sulla working class, e i Beatles inizialmente erano proprio i duri. Avevano un aspetto molto diverso da quello che l'ha poi caratterizzati, anche se nel corso del decennio dove loro sono stati attivi, cioè gli anni 60, hanno cambiato molto anche il look, no? Si parte dal caschetto con gli abiti, con i completi, fino ad arrivare alla svolta psichedelica, barbe, capelli più lunghi e via dicendo. Ma inizialmente era un gruppo con giubbotti di pelle, t-shirt, jeans, capelli imbrillantinati in stile rock and roll, rockabilly. È stato una persona l'artefice dell'immagine vincente dei Beatles, il loro manager Brian Epstein. Questo manager, che era un grandissimo organizzatore e era improvvisato, praticamente non aveva mai avuto esperienza a livello manageriale, è stato molto importante appunto per l'immagine dei Beatles e per la loro organizzazione. Poi ha mostrato dei limiti nel quando doveva gestire i concerti, anche a livello economico. Però la mancanza di Brian Epstein, quando poi è andato via, poi è morto, suicida, i Beatles l'hanno accusata. Allora, Brian Epstein era omosessuale, e in un'epoca dove l'omosessualità era punita addirittura con il carcere in Inghilterra. E la dimostrazione che i Beatles rispetto ai Rolling Stone avevano una ruvidezza maggiore, la si può capire. Io mi ricordo un aneddoto, in qualche biografia, non ricordo di chi, dove appunto descrive i primi anni dei Beatles, quando loro si esibivano ancora, credo, con i giubbotti di pelle così, oppure all'inizio del discorso con Brian Epstein, che li ha scoperti anche. Uno spettatore del concerto praticamente chiamò Lennon, dato che si sapeva che Brian Epstein fosse omosessuale, disse una frase del tipo: questi, ecco, i discorsi che faccio adesso non devono essere assolutamente offensivi, perché sto parlando di un'epoca dove appunto l'omosessualità era vista in maniera diversa rispetto ad ora, no? C'era proprio un'altra concezione, un altro modo di vedere le cose, che poi appunto ha portato questo tormento esistenziale di Brian Epstein, l'ha portato poi al suicidio. Insomma, ritornando al discorso, uno spettatore, chiamiamolo così, disse, praticamente gridò a John Lennon che John era una fottutissima checca. John Lennon scese dal palco e andò da questo spettatore e gli diede il bacio di Liverpool, che non sarebbe altro, il bacio di Liverpool praticamente era una testata e gli fece anche molto male. I Beatles erano così, erano gente che veniva dal popolo, mentre i Rolling Stone erano figli della borghesia, studenti, economicamente agiati. Poi l'immagine che è stata appiccicata addosso a questi due gruppi è stata poi totalmente l'opposto di quello che era l'origine di queste due band. Allora, io direi di partire con i Beatles, che probabilmente è il gruppo in assoluto più influente della storia del pop e del rock, con uno dei loro primissimi successi, dal loro primo album, che omonimo, e la canzone è Please Please Me, che se non erro è stata realizzata, è uscita a gennaio del 1962. Andiamo con Please Please Me, The Beatles. Eccoci qua, abbiamo ascoltato i Beatles con questo grandissimo successo che aprì le porte poi a una carriera incredibile che ha segnato poi la storia della musica. E quindi siamo nel decennio degli anni 60. Ora andiamo negli anni 70, anche se i Rolling Stone erano i rivali, soprattutto nel periodo delle attività dei Beatles, quindi negli anni 60, andiamo negli anni 70 dove, più precisamente nel 1971, dove i Rolling Stone hanno praticamente inciso il loro capolavoro, Sticky Fingers. Sticky Fingers è un album fondamentale, iconica la copertina con i jeans, con la zip, e il brano che ascolteremo adesso, che sarebbe Brown Sugar, ha molteplici interpretazioni perché potrebbe parlare di razzismo, per esempio, un'interpretazione che è stata data è di razzismo, ma tanti dicono che il riferimento è all'eroina, Brown Sugar sia un riferimento all'eroina. Ognuno, e questo è il bello della musica, ognuno interpreta il testo come vuole. Comunque questo brano, l'anniversario della pubblicazione di questo brano è praticamente di questo periodo, perché è uscito il 16 aprile del 1971 e l'album Sticky Fingers è uscito il 23 aprile del 1971, quindi il singolo il 16 aprile e l'album il 23, quindi il singolo ha anticipato l'album. Io direi di ascoltarcelo subito.
Thank you.
Eccoci qua, eccoci qua. Abbiamo ascoltato Sticky Brown Sugar dei Rolling Stone dall'album Sticky Fingers. Come dicevo nel fuori onda, prima ho detto un'inesattezza, cioè a proposito dei Beatles, di Please Please Me, che è uscita l'11 gennaio del 1963, non del 1962. E il bello della diretta, come diceva il grande Gianni Minà, da poco scomparso, grande perdita, succedono anche queste cose, no? Ho fatto confusione, perché l'attività dei Beatles ufficiale, diciamo, comincia nel 1962, anche se il gruppo esiste, se non erro, ma posso sbagliarmi, dal 1958, quando, come dicevo prima, avevano uno stile e un look totalmente diverso da quello che poi si sono fatti conoscere. Insomma, loro li conosciamo all'inizio, come ripeto, per i completi, il caschetto, poi per tutte quelle altre cose, no, quegli altri look che prendevano spunto dalla psichedelia e tutto il resto. Allora, abbiamo parlato degli anni 60 e degli anni 70, quindi andiamo adesso arriviamo agli anni 80, un decennio che per certi versi possiamo definirlo dorato come quello degli anni 60, anche se gli anni 60 sono inarrivabili per certi versi, però gli anni 80 hanno tuttora questa scia di revival che non finisce mai, perché sono stati l'ultimo decennio dorato. Poi sono arrivati i tempi difficili e poi vedremo anche quelli là. Gli anni 80 sono ricordati con molta dolcezza da tutti, perché comunque, per esempio, in Italia si stava molto bene, magari non in tutti i paesi dell'Occidente era la stessa cosa, però in Italia c'era questa atmosfera. Poi per chi era bambino all'epoca può ricordare tutto quel discorso della televisione, i cartoni animati e tutta questa musica pop che poi ha influenzato tantissimi adolescenti. La rivalità degli anni 80, io ho pensato che fosse la più grande, quella fra i, credo che in Italia perlomeno, ma anche in Gran Bretagna, quella fra i Duran Duran e i Spandau Ballet. I Duran Duran e i Spandau Ballet hanno avuto molta fortuna in Italia. E quindi apro adesso una parentesi. Negli anni 80 c'era una grandissima varietà in Gran Bretagna, in Inghilterra in particolare, di sottoculture giovanili. Quindi c'era il punk che già resisteva ancora, perché il punk è della fine degli anni 70, ma poi negli anni 80 è rimasta come sottocultura, anche se più underground, il post-punk, il rockabilly, e poi il punk ha preso diverse forme, tipo il goth, che in Italia venivano chiamati i dark, e poi c'erano i metallari, ce n'erano tantissimi. In Italia invece c'era una sottocultura totalmente nostrana, totalmente italica, che era quella dei paninari. Questa sottocultura ce la ricordiamo tu, io ero veramente un bambino piccolo, ma anch'io la ricordo bene, perché a scuola avevo il diario di questi paninari con le paperette, gli abiti che mi comprava mia madre erano delle marche tipiche dei paninari, ce n'erano una sfilza di queste marche, e era una sottocultura, diciamo, un po' vuota, perché erano praticamente i fratelli minori degli yuppies. I yuppies, gli arrampicatori, no, della borsa, no, quelli che erano tanto in voga negli anni 80, ma con un look totalmente molto peculiare, molto ripreso per esempio dal film Top Gun, che adesso è stato rifatto, no, nella nuova versione, il nuovo capitolo, per meglio dire, perché è un film diverso da quello degli anni 80, diciamo il secondo capitolo di questo film. Quindi questi giubbotti di pelle Scott e i Ray-Ban Aviator, insomma, c'erano tutta questa, quel film influenzò molto la moda dei paninari. I paninari, come ripeto, erano principalmente l'ideale del paninaro non esisteva, era uno sfoggiare un look trendy, un look alla moda, frequentare le prime paninoteche che c'erano in Italia, le paninoteche all'americana di quello stile, perché magari prima c'erano, ma erano diverse, erano più tipo furgoncini che vendevano panini. No, le paninoteche di quello stile, che mi ricordo anche delle, nelle mie zone, ad Assisi per esempio ce n'era una, con tutte queste, una allestita molto in stile anni 80, no? Con il maxi schermo che proiettava film dell'epoca, quindi appunto Rambo oppure Top Gun, se non ricordo male, Rambo sicuramente, e tutte queste cose qua, tanta pubblicità, tutte queste cose qui. Ecco, i paninari avevano in Italia, perché in Inghilterra non esistevano, avevano i loro gruppi, principalmente ascoltavano questa, questo pop, questa new wave molto commerciale, la parte più commerciale new wave, e ascoltava i gruppi preferiti dei paninari erano appunto Duran Duran e Spandau Ballet. I Duran Duran e Spandau Ballet avevano un seguito di fan femminili numerosissimo, perché erano tutti dei bei ragazzi. Negli anni 80 l'immagine era fondamentale. Questo non vuol dire che i Duran Duran e i Spandau Ballet non fossero dei bravi musicisti. Hanno dimostrato nel corso degli anni, i Duran Duran sono ancora, non si sono mai sciolti definitivamente e tuttora stanno pubblicando delle cose interessanti, hanno dimostrato di essere dei bravi musicisti. Loro volevano partire con un discorso un po' intellettuale, poi sono finiti per diventare una boy band. Ripeto, una boy band, ma che sapeva suonare anche molto bene. Venivano dal punk, quindi loro erano cresciuti appunto per una questione proprio temporale, erano cresciuti nel discorso del punk rock, le loro influenze principali erano David Bowie, il discorso dei glam anni 70 e del punk. Tanti gruppi punk hanno influenzato i Duran Duran, questo lo hanno detto loro, e i Sex Pistols, i Damned e i Clash, come tantissimi altri gruppi, i Clash sono stati un'influenza grandissima. E poi però dopo il primo disco, che aveva delle sonorità molto post-punk, molto particolari, a tratti oscure, hanno creato un immaginario colorato che ha definito in pratica gli anni 80, hanno aiutato a definire gli anni 80 con l'album Rio. L'album Rio ha creato questo immaginario fatto di posti tropicali, di belle ragazze, cocktail, yacht, vestiti di sartoria di grandissimo taglio. Insomma, hanno creato un immaginario molto edonistico che ha poi caratterizzato negli anni 80. Ovviamente era una cosa che già era nell'aria e loro l'hanno rappresentata bene. E anche i loro video, molto ironici anche, sono spesso girati in queste località esotiche da favola. E stasera metteremo una canzone che ha appunto un video che è stato girato appunto in una di queste località. Questa canzone secondo me è il loro capolavoro, è una canzone romantica, anche se Simon Le Bon, il cantante, è molto criptico nei testi, però forse qualcuno dice questa canzone parla di una botta e via, praticamente di una coppia che ha fatto una sveltina, una notte di sesso senza complicazioni praticamente, mentre la canzone sembrerebbe molto molto romantica, però è una canzone veramente molto bella che può far venire i brividi. Infatti stasera con i Duran Duran e gli Spandau Ballet, se ci sono coppiette all'ascolto, si rischiano tanti concepimenti. Allora, ascoltiamoci Save a Prayer dall'album Rio, uscita il 9 agosto del 1982, Rio invece è uscito il 10 maggio del 1982.
Standing by the wall.
Quando durante i live Simon Le Bon, che solitamente non ha compiti strumentali, imbraccia la chitarra acustica, i fan sanno che i Duran Duran eseguiranno Save a Prayer, una canzone veramente veramente bella. Allora, dicevamo dei Duran Duran che hanno definito un'epoca, ma poi si sono attualizzati in ogni decennio, e con Ordinary World negli anni 90 hanno sorpreso tutti con sonorità che sembravano quelle degli Oasis, prima degli Oasis praticamente. È una canzone che ricorda vagamente le canzoni degli Oasis. E poi fino adesso stanno facendo degli album collaborando con tanti altri musicisti, hanno collaborato anche con il chitarrista dei Blur nell'ultimo album e tantissime altre collaborazioni, vantano tantissime altre collaborazioni con altri musicisti. Devo dire che i Duran Duran, che avevano queste pretese intellettuali inizialmente, poi sono finiti per diventare una boy band piena di ragazzine e che ricordava un pochino i Beatles degli anni, sono stati un po' i Beatles degli anni 60, ci sono stati problemi di ordine pubblico davanti agli alberghi dove c'erano i Duran Duran, come succedeva appunto per i Fab Four, tantissime fan che anche loro sono rimasti male per tanti versi. E John Taylor mi sembra che disse che quando dopo l'uscita del primo album omonimo di Duran Duran, loro hanno cominciato a scopare come ricci, poi erano, ripeto, dei bellissimi ragazzi. Dico che John Taylor era veramente un gran figo. Poi inizialmente lui aveva un'aria tutto da nerd, uno sbilungone con gli occhiali, tutto un po' stralunato. Poi invece, curando il look androgino in quel modo, era veramente un gran figo. Era probabilmente, anzi, era sicuramente, lo ha detto anche Simon Le Bon, che acchiappava più di lui. Simon Le Bon era molto molto ambito, è stato fatto anche un film in Italia, appunto un film leggerino ma che tratto da un libro di una fan che illustra questa Milano dei paninari degli anni 80, e Simon Le Bon quindi sposerò Simon Le Bon, appunto, era richiestissimo. Poi devo dire che Simon Le Bon nel 1985 ha trovato una bellissima moglie, una modella, e gli è rimasto fedele fino ai giorni nostri, quindi anche loro comunque credono nell'amore. John Taylor ha avuto dei problemi con gli eccessi, ma io l'ho visto, vedo ogni tanto quello che pubblica, e sta in splendida forma, ci tiene. E Nick Rhodes è sposato con un'italiana, lui è appassionatissimo di arte, sono molto molto legati all'Italia come gli Spandau Ballet, che adesso ascolteremo. Ecco, loro erano i rivali dei Duran Duran, meno longevi, perché la forza dei Duran Duran è stata anche quella di essere amici tra loro. Dopo ci sono stati anche dei problemi, no, perché magari Andy Taylor, il chitarrista, che dovrebbe essere malato, da quello che ho saputo adesso, hanno avuto dei problemi perché non reggeva praticamente, poi da un certo punto in poi non ha retto più questo enorme successo, si è come un pochino ritirato. Poi si sono riformati negli anni 2000 e poi si sono, comunque alcuni di loro si sono allontanati, ma loro esistono tuttora e fanno della grande musica. Come dicevo, i Spandau Ballet sono stati meno amici tra di loro. In effetti anche Gary Camp e il cantante Tony Hadley non sono mai andati troppo d'accordo. Tony Hadley è molto legato anche lui all'Italia. Negli anni 80 si potevano vedere sia loro che Duran Duran nelle discoteche italiane molto molto spesso. Tony Hadley partecipa tuttora a molte trasmissioni italiane e ha collaborato anche, qualcuno ricorderà, con Caparezza nella canzone Goodbye Malinconia. Devo dire che i cantanti sia dei Duran Duran che dei Spandau Ballet sono molto bravi. Tony Hadley e Simon Le Bon sono dei cantanti veri. Tony Hadley è diventato enorme, perché già era un ragazzo, un bel ragazzone alto oltre 1,90 m, adesso è diventato enorme, ma ha rimasta una voce potentissima con quel timbro, quel vocione particolare che lo contraddistingueva. Allora, adesso siamo sempre, ascolteremo una canzone che è stata pubblicata sempre in questo periodo del 1983. True, una canzone che io ritengo un capolavoro, anche questa, perché è bellissima, romantica, non so se parla di un amore platonico, comunque è una canzone che potrebbe aiutare a concepire anche questa qui, perché è veramente romantica. Infatti, ecco, tutti e due i gruppi erano i maggiori esponenti del New Romantic, che è una sottocategoria della New Wave, e lo si vede bene dal tipo di abbigliamento, basta guardare le foto e i loro video, e per chi non li conosce bene si può fare un'idea, chi non li conosce bene si può fare un'idea vedendo questo abbigliamento molto molto curato, molto eccentrico. Allora, True, del 15 aprile del 1983, dall'album omonimo uscito il 4 marzo 1983, qui a Radiofonica.
I know.
Eccoci qua, abbiamo ascoltato gli Spandau Ballet con il loro capolavoro True. Come dicevo, mentre i Duran Duran partecipano attivamente alla composizione dei loro brani, tutti hanno la loro parte nella composizione, no? Simon Le Bon scrive i testi anche profondi, John Taylor crea delle linee di basso molto anche complicate, Nick Rhodes è un tastierista di talento, il batterista è molto bravo, e la band dei Taylor, perché i Duran Duran sono ben tre Taylor che hanno nella formazione classica e non sono parenti tra di loro. E mentre gli Spandau Ballet, praticamente la mente musicale degli Spandau Ballet è Gary Camp, e erano meno amici dei Duran Duran, e questo è stato il motivo della loro scarsa longevità. Hanno provato a riformarsi qualche anno fa, hanno fatto dei tour, ma poi non hanno retto perché c'erano dei contrasti già dagli anni 80. Gary Camp e il cantante Tony Hadley non sono mai stati molto molto amici, stavano insieme per contratto, però è una band che per nostra fortuna ha prodotto dei capolavori, non tantissimi, ma quelli che ha prodotto rimarranno nella storia del pop e del pop rock, anche se devo dire che gli Spandau Ballet avevano, come dicevo nel fuori onda, meno l'attitudine rock dei Duran Duran. Duran Duran avevano più influenze rock e si sente. Gli Spandau Ballet inizialmente avevano cominciato con il primo disco, per esempio, con delle sonorità molto molto sperimentali, e come ho detto, come ripeto, probabilmente l'ho detto nel fuori onda, poi negli anni 80, quando tutto diventava pop da classifica, tutto diventava mainstream e tanti artisti si adattavano a questo, basti pensare a David Bowie, che aveva prodotto dei dischi anche oscuri, no? Se pensiamo negli anni 70, negli anni 80 anche lui si è buttato in questa via del mainstream con Let's Dance. Devo dire che comunque David Bowie, anche nei dischi oscuri, è stato sempre un artista vendutissimo e ascoltatissimo. Allora, abbiamo parlato degli anni 80, di questi due gruppi che erano tanto amati in Italia dai teenager. Ecco, voglio un aneddoto, concludere questo discorso degli anni 80 con un aneddoto. Io questi gruppi li ho conosciuti veramente da bambino, come ripeto, perché? Perché li trovavo nei giornaletti che compravo, dove magari tipo c'erano il Monello, l'Intrepido Sport, no? Che erano giornali che non esistono più, che trovavo a casa perché li leggevano, mia madre era giovanissima all'epoca, anche mia zia ancora di più, e li trovavo perché magari mia madre trovava in questi giornaletti, a volte comprava anche tipo quei giornaletti tipicamente femminili come Cioè o Debbie, e trovava dei trucchi a poco prezzo per truccarsi, e quindi comprava questi giornali e li lasciava praticamente al bagno li lasciava al bagno, e trovavo appunto i poster di questi gruppi, Duran Duran e Spandau Ballet. Io avevo nella mia cameretta avevo i poster dei Duran Duran, ricordo benissimo, e mentre il Monello e l'Intrepido Sport, poi, che erano un pochino più anche adatti ai maschi, insomma, erano più, ma soprattutto l'Intrepido, al quale sono stato abbonato perché parlava appunto di sport, e il Monello comunque c'erano i fumetti, mi piaceva tantissimo, fumetti che c'erano anche nell'Intrepido, e quindi trovavo questi poster e questi gadget, ancora una gomma da cancellare di quelle per la scuola, ricoperta da un pezzo di plastica, insomma, con la protezione, con l'adesivo dei Duran Duran. Ecco, volevo dire questo per far capire com'era all'epoca il fenomeno dei Duran Duran, che forse ancora di più dei Spandau Ballet hanno avuto successo in Italia, ma anche gli Spandau si sono difesi molto molto bene. Per esempio le fan femminili dei Duran Duran erano chiamate le Duraniane, mentre le fan degli Spandau Ballet erano le Spans, ma erano comunque gruppi che avevano un seguito sia maschile che femminile. Appunto, Wild Boys, la canzone famosissima dei Duran Duran, è una delle canzoni più famose, se non la più famosa, dei Duran Duran, era stato proprio preso come inno dai Paninari. Ora passiamo a tutto un altro genere, passiamo a un altro decennio, il decennio successivo, gli anni 90, dove le sonorità degli anni 80 sono state appunto spazzate via. Non solo il synth pop dei Duran e degli Spandau, anche se, come ho detto, i Duran si sono riproposti in veste diverse, in una nuova veste, ma anche per esempio dell'hair metal, che il glam metal, che andava fortissimo alla fine degli anni 80. Negli anni 90 è arrivato un ragazzo che rappresentava un genere musicale che ha spazzato via tutte queste cose qua. Gli anni 90 si aprono con un genere che rispecchiava benissimo i tempi, stavano finendo le illusioni patinate degli anni 80 e stava arrivando si stava facendo i conti con la realtà. Il capitalismo degli anni 80, il benessere economico stava mostrando le prime crepe, e una generazione di ragazzi che aveva sede a Seattle cominciò a manifestare questo malcontento che era comunque diffuso in tutto l'Occidente. Questo malcontento si nota bene in questo genere musicale, che era più un movimento che un genere musicale, il grunge, che nasce già alla fine degli anni 80 sull'onda dell'alternative rock americano degli anni 80. Non è un caso che il ragazzo che vedremo adesso con la sua band si ispirava, non è un caso che si ispirasse molto ai Pixies, che hanno avuto un grande successo commerciale grazie a un film, Fight Club, del 1999. Ma Kurt Cobain, leader dei Nirvana, componeva canzoni ispirandosi ai Pixies, oltre che ai Beatles e a tutto il punk. Ecco, i Nirvana sono un po' la sintesi di queste cose qua. L'attitudine nei Nirvana e le sonorità sporche e ruvide sono un chiaro segnale che Kurt Cobain aveva come formazione quella del punk. Anche lui, Sex Pistols, Clash e tutto l'hardcore punk americano. Ma lui voleva comporre la canzone perfetta, cioè sonorità ruvide con una melodia alla Beatles. Lui era un gran fan di John Lennon, grandissimo. Lui componeva canzoni ascoltando le canzoni dei Beatles. Il primo album dei Nirvana, Bleach, aveva sonorità molto ma molto più sporche rispetto ai due album successivi. Ne hanno fatti tre, uno doppio, l'ultimo In Utero. Ma c'era una canzone che ha destato l'interesse dei discografici, dei manager, perché avevano captato che fosse qualcosa di nuovo, e che se un album fosse stato composto da canzoni come About a Girl sarebbe stato un grande successo. Se un album di canzoni fosse stato composto da 10, 15 canzoni, insomma, come About a Girl, sarebbe stato un album di successo. E così fu, perché Nevermind del 1991 ha delle canzoni che stilisticamente assomigliano molto a About a Girl di Bleach. Uno ascoltando infatti About a Girl potrebbe pensare che sia una canzone di Nevermind, in realtà no, appartiene a Bleach. C'è stato un momento dove il grunge è entrato nel mainstream. C'è stato un momento dove l'alternative rock è entrato nel mainstream. Questo momento lo si deve a Kurt Cobain, ai Nirvana e chi li ha promossi. Perché quando è stato pubblicato Smell Like Teen Spirit nel 10 settembre 1991 come singolo dall'album Nevermind, che era uscito appunto il 24 settembre 1991, quindi poco dopo, l'alternative rock e le sonorità punk sono entrate nel mainstream, e sappiamo come poi è andata a finire, perché il punk revival poi dei Green Day, Rancid, Offspring e via dicendo. Se non ci fosse stato Kurt Cobain e Nevermind, probabilmente non sarebbe mai avvenuto questo punk revival. Smell Like Teen Spirit ha una storia molto particolare, perché questo nome viene è stato un fraintendimento di Kurt. Aveva passato una notte di vandalismo, di ubriacatura con la sua amica Kathleen Hanna, cantante delle Bikini Kill, parlando di anarchia, punk e rivoluzione, no? Però a un certo punto lei scrisse sul muro di una camera, insomma su un muro, adesso non ricordo perfettamente, mi sembra sul muro di una camera, che Kurt Cobain odorava di spirito adolescenziale, ma il Teen Spirit in realtà era un deodorante molto in voga all'epoca, ma Kurt non era a conoscenza di questa cosa, aveva interpretato questo come un complimento per dire che il suo spirito era rimasto quello di un adolescente ribelle. Da lì è nata questa canzone che ormai è un inno, con le sonorità, che un riff di chitarra che conoscono veramente tutti. È una canzone molto molto energica. Il video poi è iconico, un video mandato a ruota da MTV, dove si vedono questi, mentre i Nirvana suonano in una palestra scolastica, dove gli studenti fanno una rivoluzione. Se non lo conoscete, andatelo a vedere. Ma non voglio dilungarmi ancora di più, ascoltiamoci Smell Like Teen Spirit dei Nirvana.
Love.
Smell Like Teen Spirit qui su Radiofonica. Dicevo in questo fuori onda che Kurt Cobain rappresenta un pochino il prototipo della rockstar maledetta, e l'ultima vera i Nirvana rappresentano l'ultima vera avanguardia nel rock, e forse non solo nel rock. Kurt Cobain che cercava il successo ma che non reggeva le pressioni dovute ad esso. Kurt Cobain che ha avuto una storia tormentata con la sua moglie Courtney Love, ma che poi che era molto sincero, una rockstar molto sincera rispetto ad altre rockstar costruite, no? Lui secondo me era uno dei più sinceri. Il suo malessere, il suo conflitto interiore lo manifestava in maniera molto chiara anche sulla sua arte, nelle sue canzoni. E questo è forse questa la forza di Kurt Cobain, che è molto amato anche dalle giovani generazioni, compresa la generazione Z e anche probabilmente anche quelle successive. Io conosco tante persone giovanissime, teen o poco più, che amano i Nirvana. Il nichilismo del grunge, che ha prodotto anche tanti suicidi, non è che ha prodotto il grunge, che è caratterizzato anche da tanti suicidi dei protagonisti della scena, anche recenti, e sta proprio in questo male interiore, no? Questo rifiuto di allinearsi a una società ultracapitalista che mostrava le prime crepe. Però c'è stato per esempio un altro gruppo che era molto meno autodistruttivo e nichilista dei Nirvana. Allora, se Nirvana hanno il merito, Nirvana e Kurt Cobain hanno il merito di aver portato il rock alternativo nel mainstream, il punk rock nel mainstream, perché comunque il grunge aveva diverse influenze. Per esempio quello dei Nirvana era influenzata molto dal punk rock, e Soundgarden lo stesso, anche se aveva qualcosina di metal, come gli Alice in Chains. Gli Alice in Chains avevano grandi influenze metal. Ma c'è un altro gruppo che era, diciamo, rivale con i Nirvana. Inizialmente erano rivali davvero, cioè le dichiarazioni dei due leader soprattutto, ma anche degli altri membri, erano chiaramente conflittuali, no? Kurt Cobain non spese parole lusinghiere nei confronti dei Pearl Jam, e i Pearl Jam lo stesso non espressero parole lusinghiere nei confronti dei Nirvana. E di Vedder appunto non fece mai dei grossi complimenti, ma poi nel tempo questa cosa si attenuò e cominciarono anche a rispettarsi. Nel tempo, e i Nirvana poi finirono con la morte di Kurt per suicidio, i Pearl Jam sono diventati la più grande rock band del pianeta, praticamente, o almeno una delle più grandi rock band del pianeta, tuttora attivissimi. I loro testi, ripeto, sono sempre raccontano sempre di un malessere, ma anche di un c'è una sorta di ottimismo di fondo, chiamiamolo così, una sorta di ottimismo di fondo. Il brano che metterò stasera, per esempio, parla di una storia molto triste, perché parla di un ragazzino che forse aveva una malattia mentale, comunque aveva un forte disagio, che si è sparato di fronte ai compagni di scuola e di fronte alla professoressa. E questo deve essere anche uno spunto di riflessione per quello che sta succedendo adesso, che succede da tantissimi anni in America, ma anche in tutto l'Occidente. La vendita libera delle armi, no? Deve essere secondo me regolata anche per questo motivo, perché tante persone anche con problemi hanno accesso a armi da fuoco, e poi succedono cose poco belle, no? Succedono cose molto drammatiche, stragi, suicidi e via dicendo. Quindi mi collego anche per affrontare un argomento serio, no? Perché anche questo è lo scopo della musica, sensibilizzare. E quindi i Pearl Jam parlarono appunto, il video fu anche censurato, poi è stato riproposto, insomma censurato, che poi ha fatto, sono state, è stato anche peggio, perché si vedono delle scene che lasciavano immaginare qualcosa ancora di più brutto, no, perché più brutto di un suicidio di un bambino c'è poco, di un ragazzetto c'è poco, però insomma avevano, secondo me dovevano lasciarlo com'era per far capire bene agli spettatori quello, l'argomento di cui trattava, del quale trattava. Ecco, questo i Pearl Jam hanno detto che, cioè, parlando di questo brano, dicevano, hanno fatto una riflessione, no? Dicevano, quando un ragazzino, un qualsiasi individuo, ma un ragazzino si vuole togliere la vita per protesta, per vendetta, è una cosa che non ha senso, perché la vita va avanti, quello suscita, produce un articolo di giornale, provoca della tristezza, del dolore lì per lì, poi quel bambino, quel ragazzino viene dimenticato e la vita va avanti, quindi non ha senso. E quindi si vede tutta l'amore per la vita che hanno i Pearl Jam rispetto ad altri gruppi, grunge, che erano molto più appunto autodistruttivi. Non che loro non abbiano fatto gli eccessi, ma molto di meno degli altri, e se hanno resistito è anche per questo, perché si sono dati un'autodisciplina, ecco, chiamiamola così. La canzone che ascolteremo è Jeremy, è uscita sempre nel 1991, sempre nel settembre 1991, pochissimi giorni dopo l'uscita di Smell Like Teen Spirit e di Nevermind. Infatti Jeremy è uscita nel 27 settembre, anche se il disco era uscito prima. Il disco Ten, un disco che è una pietra miliare nel rock, è uscito il 27 agosto del 1991, ma il singolo è uscito il 27 settembre. Ascoltiamoci Jeremy dei Pearl Jam.
Something that mommy wouldn't wear.
Eccoci qua, abbiamo ascoltato i Pearl Jam. Io non nego, una cosa, che i Nirvana è uno dei miei gruppi preferiti, e Smell Like Teen Spirit è una delle mie canzoni preferite. Ma rispetto tantissimo i Pearl Jam, che hanno un rock molto più classico, no? Riprende molto più dal rock classico degli anni 70 rispetto ad altri gruppi, come prima ho detto, i Nirvana, che si ispirano molto al punk e alle melodie dei Beatles, e ai Soundgarden o ai Alice in Chains, cioè che avevano delle, no, influenze punk, metal. I Pearl Jam avevano questa influenza da parte del rock classico. Apprezzo molti lavori. Ten secondo me è un grandissimo disco, li rispetto tantissimo. Eddie Vedder, come più che musicalmente, ha avuto una grossa influenza, come abbiamo visto, siamo a Garageland, quindi questo lo dico, sono il cantante di una Clash Tribute Band, come Joe Strummer, come una delle sue più grandi influenze, ma secondo me più nell'attitudine, appunto questa voglia, questo essere propositivo, non autodistruttivo, perché Joe era così, e Joe non rappresentava quella parte di punk nichilista, no? Come era quella dei Sex Pistols, era molto più ottimista, aveva un amore per l'umanità che manifestava nella vita di tutti i giorni, e tutti amavano Joe. E Eddie Vedder lo dimostra tuttora, il suo approccio, anche la vicinanza ai fan che ha, secondo me ha qualcosa in comune con quella di Joe, cioè lui secondo me è stato influenzato molto da questo tipo di atteggiamento. Adesso abbiamo parlato del grunge degli anni 90, no? E di questa epoca che ancora si stava bene, ma che aveva comunque, dove si respirava, dove si sentiva un senso di epilogo, no? Un millennio che finiva, dove il futuro cominciava a intravedersi, un futuro non proprio roseo. Si cominciava a fare i conti con la realtà, non era tutto platinato, come non era tutto rose e fiori come magari negli anni 80 si credeva. Nella generazione X degli anni 90, che era in forte contrasto con i loro genitori, cioè i boomers, sentiva forte questo disagio, aveva questo disagio. Poi la generazione X è stata molto influente nell'epoca attuale, perché se pensiamo a Google, la tecnologia e a tante cose che noi viviamo di adesso è stata creata da membri della generation X, perché sì, erano quelli gli attuali, la classe dirigente attuale appartiene a quella generazione, e già da giovani hanno sviluppato delle conoscenze, hanno sviluppato delle idee che hanno poi portato il mondo a cambiare, e si sono visti la generazione dei loro genitori, cioè i baby boomer, occupare dei posti di comando fino a poco tempo fa. È stato difficile per la generazione X diventare la classe dirigente, perché era appunto questa generazione dei boomers ha occupato dei posti di comando per tantissimo tempo. Ora passiamo all'altro movimento influente degli anni 90, il Britpop, che già ho dedicato una puntata a questo movimento. Allora, un movimento molto meno nichilista rispetto al grunge, la risposta è britannica al grunge. Allora, la coscienza dei giovani inglesi di quel periodo e di tutto l'Occidente era sempre quella dei giovani americani, insomma dei giovani che ascoltavano il grunge, quindi c'era questo senso di epilogo, lo sentivano e lo avvertivano, ma nel Britpop si nota più un discorso del tipo: sì, non avremo un grande futuro, siamo generazione stretta da quella precedente, che, a cui viene lasciato poco spazio, una nazione al quale viene lasciato poco spazio appunto poi dagli stessi genitori, ma appunto godiamocela, ascoltiamo bella musica, divertiamoci, facciamo casino e facciamo party però un po' diversi. C'era sempre un grandissimo edonismo, ma diversi da quelli degli anni 80 per certi versi, ma comunque fatti anche di eccessi. E io ricordo bene questa epoca, ero un adolescente e c'era questo senso, ci fu un'ondata di Peter Panismo in quel periodo, dove l'Inghilterra stava attraversando una fase molto progressista con Tony Blair. Praticamente Tony Blair, ci fu questa ondata progressista che provocò un grande senso di Peter Panismo tra i giovani che vivevano con il sussidio di disoccupazione, ritardavano l'entrata nel mondo del lavoro, andavano ai concerti, e ha avuto il suo picco massimo a Newport nel 1996 con il concerto degli Oasis in due date, se non erro il 9 il 10 agosto, il 10 o l'11, il 10 o l'11 mi sembra, a Newport quell'estate. E il Britpop è stato caratterizzato da tanti gruppi con diverse influenze, ma i due gruppi principali erano i Blur e gli Oasis, che abbiamo, come appunto, già visto nell'altra puntata. Allora, i Blur e gli Oasis sono due gruppi diversi. Ora anche loro sono amici, sono due gruppi che i membri dell'uno e dell'altro hanno anche collaborato da poco, e non da poco, e anche qualche anno fa. Però lì per lì la stampa, per ricreare la rivalità tra Beatles e Rolling Stone, creò la battaglia del Britpop. La battaglia del Britpop, che uscì proprio in concomitanza con l'uscita, che venne proposta proprio in concomitanza con l'uscita dei due singoli, quello dei Blur, Country House, che anche qui dico, ammetto che è una delle mie canzoni in assoluto preferite, perché Blur fu il primo, io amo sia i Blur che gli Oasis in tutti e due i modi, proprio per un verso e per un altro, io amo tutti e due. I Blur li ho conosciuti per primo, perché loro ebbero successo prima degli Oasis, almeno in Italia, con Girls and Boys. E io sono stato rapito da quel video. E poi nel 14 agosto del 1995 ci fu questa uscita di Country House, lo stesso giorno dell'uscita di Roll With It degli Oasis, che era un singolo dell'album What's the Story Morning Glory. Insomma, la battaglia del Britpop fu inizialmente vinta dai Blur con Country House, che vendette 274.000 copie contro le 216.000 del singolo degli Oasis. E questo, io ricordo quel periodo quando uscì questa canzone, io che frequentavo le sale giochi e i bar più loschi della mia zona, c'erano ancora dei jukebox in versione moderna, non quelli vecchi, in versione anni 90, c'erano comunque ancora dei jukebox e venivano messe a ruota queste canzoni qua. Io ricordo che mi veniva messa questa Country House, a me già all'inizio proprio mi mandava, mi faceva impazzire, e questa canzone, che ha anche un video molto ironico, quest'estate andrò a vedere i Blur al Lucca Summer Festival. L'anno scorso ho visto Liam Gallagher, che cantava anche tantissime canzoni degli Oasis, sempre a Lucca. Quindi Albarn Damon, ci vediamo quest'estate con te. E niente, io questa canzone qui ho una gran voglia già di ascoltarla adesso e di farvela ascoltare, perché ha un ritmo secondo me fantastico.
Successful fella thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety.
Country House dei Blur. Country House, come ripeto, c'è una satira sociale dell'epoca in questa canzone, anche in questa canzone, perché la musica deve fare anche questo, lo dicevo nel fuori onda. Negli anni 90 era rimasto qualche strascico di yuppismo, c'era ancora questa cosa qua. Allora, c'era questa cosa qua, quindi c'è un pochino una satira delle case in campagna, di questi personaggi, no, impegnati magari in una vita frenetica in città, no? E andatevi a scoprire, no, un po' il senso di questa canzone, se avete un pochino di curiosità, no? Ecco, ritornando al discorso appunto della lotta tra i Blur Oasis e del Britpop in generale, quel periodo lì, negli anni 90 in Inghilterra, in Gran Bretagna, era un periodo dove c'era una grande ondata di ottimismo, no? Anche se, ripeto, cioè, non erano, gli anni 80 sono stati scintillanti, ma gli anni 80 inglesi magari non erano proprio come gli anni 80 in Italia, perché gli anni 80 in Inghilterra, per alcune classi sociali, per le working class, per le classi più popolari, non sono stati così semplici. È per questo che sono nati tanti gruppi che hanno criticato, no, l'operato dell'allora Lady di Ferro Margaret Thatcher. Perché Margaret Thatcher viene spesso elogiata per i suoi sistemi, il pugno di ferro che ha avuto contro i tifosi violenti delle squadre di calcio, per tante cose, ha messo ordine. Però la Margaret Thatcher ha fatto delle politiche veramente tremende a volte per le classi popolari, e quindi tanti ragazzi si sono trovati spaesati quando è arrivato questo Tony Blair, che poi magari ha anche deluso nel tempo, ha tante aspettative e tutto quanto, però in quel momento ci fu questa ondata di progressismo che ha prodotto questo gran ottimismo, questa gran voglia di essere la cool Britannia nel mondo, essere al centro del mondo come succedeva negli anni 60 e negli anni 70, e quindi questa cosa si avvertiva molto. Allora, adesso passiamo appunto al singolo rivale dei Blair, di Country House, il singolo è Roll With It degli Oasis, che persero l'iniziale battaglia con i singoli, ma poi ebbero la meglio, alla fine la spuntarono con la vendita dell'album, perché What's the Story, Morning Glory, ha avuto delle vendite stratosferiche, è stato uno degli album più rappresentativi degli anni 90, uno degli album più venduti della storia, insomma, è stato veramente un album, e dove probabilmente è stato il capolavoro degli Oasis. Basti pensare che Wonderwall e Don't Look Back in Anger fanno parte tutte e due di questo album. Allora, gli Oasis, c'è una notizia, sta trapelando notizia, ovvero viene montata ad arte questo far sapere, non far sapere, oppure di avere il dubbio. Cioè, si dice un programma, una reunion degli Oasis per i live, inizialmente si pensava, ma forse anche per incidere nuovo materiale. Allora, Liam e Noel, che tra l'altro Noel ieri ha visualizzato le mie storie, avevo postato una foto con lui e Joe Strummer, e lui ha visualizzato le storie in tutti i miei profili, è stato in Italia in varie trasmissioni, in vari media, per parlare dei suoi nuovi lavori da solista molto interessanti. L'anno scorso anche Liam, quando aveva presentato i suoi lavori da solista, aveva visualizzato anche lui le mie storie, quindi gli voglio ancora più bene, questi due ragazzacci di Manchester. E praticamente lui è stato in Italia per promuovere questi suoi nuovi lavori, e devo dire che stanno dando la conferma che Noel è un grande cantautore. Allora, Noel Gallagher in Italia ha parlato di musica, ma non solo di musica, gli sono state chieste, i Gallagher sono tifosi, sono molto legati al calcio, in vari modi. Uno perché sono tifosi del Manchester City, un altro perché molti calciatori amano gli Oasis. Noel mi sembra in particolare, ha un'amicizia di vecchia data ormai con Alex Del Piero, che ha invitato allo stadio a vedere la Juventus più di una volta, e Leo Messi, il più grande calciatore che abbiamo nel mondo adesso, attualmente, che è fresco campione del mondo, suona anche la chitarra, vedi, è un talento in tante cose, Leo, e voleva fondare una tribute band degli Oasis, appunto. Poi il progetto è sfumato, devo dire che hanno anche tanti impegni, però non è detta che in futuro Leo non metta su una tribute band di lusso degli Oasis. E tra tutte le altre cose è stato chiesto a Noel chi vuole in finale della Champions League. Lui ha detto che vuole l'Inter perché la ritiene poco forte, e Lukaku lo ritiene terribile. Io spero che non vada in finale l'Inter con il Manchester City, e qui avete capito tutti la mia fede calcistica, anche se io temo l'Inter in semifinale, perché fino adesso ci è andata sempre bene in questa competizione. Ma adesso ritorniamo alla musica per ascoltare Roll With It degli Oasis.
You gotta roll with it, you gotta take it some, you gotta
Did It degli Oasis. Come stavo dicendo nel fuori onda, abbiamo rischiato di non avere gli Oasis come gruppo, perché facevo proprio la differenza di estrazione tra Blair e Oasis. I Blair di estrazione borghese, ragazzi bene, ma molto attenti, soprattutto Damon Albarn, il genio Damon Albarn, molto attento ai temi dell'uguaglianza e di tante altre cose, perché appunto aveva avuto anche suo nonno promotore di queste cose, contro l'uguaglianza, a favore dell'uguaglianza e di tutte queste cose di giustizia sociale. I Blair, Damon Albarn, molto creativo e promotore anche di altri, fondatore anche di altri progetti di grande successo. Mentre gli Oasis, perché abbiamo rischiato di non avere gli Oasis? Per nostra fortuna, per fortuna di Noel Gallagher, per nostra fortuna gli Oasis ci sono. Perché? Perché Noel Gallagher faceva il muratore e cadde da un, mi ricordo quale piano, e si fece molto male prima di formare gli Oasis. È andata bene, Noel sta bene, ha formato gli Oasis insieme a Liam, e ora ce li abbiamo e continueranno, spero, ad allietarci con la loro musica. Credo proprio di sì. Adesso passiamo a il decennio, pensiamo più a un decennio vicino a noi, no? Gli anni 10 del 2000. Anche se sono artisti che si sono formati, hanno avuto un grande successo, questi che adesso ascolteremo negli anni 80 e 90, però voglio affrontare delle, voglio mandare, voglio suonare delle canzoni che sono vicine a noi come epoca. Sono due gruppi in grande rivalità, forse questa è la meno costruita da media, la più genuina come rivalità. Sto parlando di Megadeth e Metallica, perché c'è stato proprio, cioè, il leader dei Megadeth, Dave Mustaine, faceva parte dei Metallica. Poi ci sono stati i contrasti soprattutto con James Hetfield dei Metallica, e quindi lui ha formato, Dave ha formato i Megadeth, che è stato uno dei gruppi più influenti del heavy metal, così come lo sono i Metallica. Allora, questa rivalità è durata nel tempo, non so se forse ancora adesso, però era molto, soprattutto all'inizio, c'è stata questa rivalità ed era molto forte. Allora, il decennio, come abbiamo detto, sono gli anni 10, la canzone che ascolteremo dei Megadeth è The Threat Is Real, dell'album Dystopia, che è del 27 novembre del 2015, la canzone, l'album è uscito il 22 gennaio del 2016. Ecco, l'immaginario, le atmosfere di questa canzone sono appunto molto distopiche. Un tema molto ricorrente nell'heavy metal, non solo nell'heavy metal. Ascoltiamoci questa canzone dei Megadeth.
Real.
Abbiamo ascoltato Dystopia dei Megadeth. Ora passiamo ad un album, a un gruppo eterno, perché anche loro esistono dall'inizio degli anni 80 e tuttora, da quello che ho saputo oggi, proprio oggi, sono terzi in classifica con il loro nuovo album. Sto parlando dei Metallica, come ripeto, che hanno fatto questo album, che hanno pubblicato questo album 72 Seasons, e il singolo è uscito il 30 marzo 2023, il singolo omonimo 72 Seasons, mentre l'album è uscito il 14 aprile 2023. È molto interessante anche, quindi siamo nella piena attualità. Il singolo è uscito un giorno prima del mio compleanno e l'album è uscito pochi giorni fa. Questo album ha un senso, un filo conduttore quasi da concept album, che la sintesi di questo senso lo si può capire ascoltando e leggendo il testo della canzone che adesso ascolteremo, 72 Seasons, che dà il nome all'album. Perché James Hetfield ha detto che un individuo praticamente nell'età adulta risulta formato già a 18 anni, cioè è il risultato di tutto quello che ha vissuto nelle prime sue 72 stagioni di vita, ovvero i primi 18 anni. E in un certo senso sono d'accordo, per certi versi, cioè le turbe che tu hai, le qualità anche che tu hai, dipende molto da quello che hai vissuto in famiglia, con te stesso, con l'ambiente circostante, perché l'ambiente circostante aiuta tantissimo a formare. Questo non vuol dire che poi una persona non si evolva, non cambi per certi versi, però quelle cose, quelle peculiarità, anche quel modo che hai di porti nei confronti della vita e degli altri è una cosa che è influenzata tantissimo dagli anni della formazione. Lo stesso James Hetfield ha detto che certi suoi, che è una persona comunque molto, rispetto a Dave Mustaine, che faceva molti eccessi anche al periodo di Metallica, James Hetfield da sempre, sì, avrà potuto prendere delle sbornie clamorose insieme a Dave, anche tutto qua, però è molto, ha una certa sua autodisciplina, non fa uso di droghe, e anche per questo lui ha resistito tantissimo ad alti livelli, no? Lo stanno facendo anche i Megadeth, però io vorrei dare atto questo a James, perché è una persona che si è data una certa autodisciplina. Poi, secondo il mio parere, e anche secondo quello degli altri, non è è un grandissimo chitarrista, ma non un grandissimo cantante. Però la sua voce ormai è diventata un marchio dei Metallica, quindi non si può, no, non pensare a Metallica senza la voce di James. E James ha detto appunto che certi comportamenti comunque eccessivi che ha, tipo a volte ha degli attacchi di rabbia, degli attacchi d'ira, ha delle reazioni violente anche con i membri della sua band, magari litigano durante un live per fare o non fare una canzone, ha preso a pugni un suo compagno di band, un pugno allo stomaco, cioè ha detto queste cose, ha detto James che a volte questi suoi comportamenti sono frutto di una sua infanzia difficile, con un rapporto difficile, molto difficile, come tanti altri artisti con i genitori. Per cui il senso di questa canzone, di questo album, è appunto questo, e lo ritengo un senso molto profondo. Come ripeto, la musica non, oltre che provocare emozioni bellissime che ci fanno venire la pelle d'oca, come io spesso ho quando ascolto le canzoni, molte anche di queste di stasera, deve farci anche ragionare, deve farci anche riflettere, deve farci vedere le cose da un punto di vista dell'artista, per poi elaborarlo noi stessi. Allora, Io direi di chiudere questa trasmissione con questo brano. Quindi io sono Francesco Scarabattoli e ringrazio Francesco Romani per questa trasmissione stupenda che stiamo trasmettendo, Garageland, qui all'Officina Musicale. in onda su Radiofonica. Io vi saluto, ci vediamo fra 15 giorni, potete riascoltare le nostre repliche di mercoledì e di domenica, andate per vedere tutti gli orari, le informazioni, i link, andate nella mia pagina Facebook, Instagram e nella pagina dell'officina e di Radiofonica. Noi ci vediamo con la diretta fra due venerdì, fra due settimane, e ascoltiamoci 72 Seasons dei Metallica.